strade e motori di Massimo De Donato.
Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. A 5 mesi dalla fine del lockdown, il coronavirus continua a impattare sulla propensione all'acquisto. Lo rileva un'indagine di Subito.it. Il 51% di chi sta cercando un'auto ha rimandato l'acquisto e per oltre il 50% degli italiani gli incentivi governativi per stimolare la domanda sono poco chiari, non applicabili a gran parte delle offerte e troppo bassi. La decisione di allungare le tempistiche dell'acquisto dipende soprattutto da motivazioni legate all'incertezza generale, ma anche a una condizione economica personale compromessa dall'emergenza sanitaria in corso. Helbitz e Enel insieme per la mobilità sostenibile in città. Tutti i mezzi elettrici di Helbitz, grazie al protocollo d'intesa firmato dai due soggetti, saranno alimentati da energia rinnovabile certificata, erogata da Enel in tutte le città italiane ad oggi coperte dal servizio. L'obiettivo dell'accordo è quello di accelerare il tasso di utilizzo di monopattini e bici elettriche in sharing e quindi di rendere più salubri e meno congestionati i centri urbani. Un'auto a idrogeno per gli spostamenti di Papa Francesco. Il pontefice ha ricevuto dalla conferenza episcopale giapponese una speciale Toyota Mirai a idrogeno, opportunamente trasformata per le sue esigenze di mobilità. La Papa Mobile, rigorosamente bianca, è caratterizzata da un sistema di celle a combustione in grado di generare corrente dalla reazione chimica di idrogeno contenuto in uno speciale serbatoio e ossigeno. Può percorrere circa 500 km con un pieno e la sua unica emissione allo scarico è costituita da acqua. Il mercato dell'usato continua a dare segnali positivi, sono molti gli italiani infatti che scelgono di acquistare in questa fase di incertezza economica un'auto o un motociclo di seconda mano. Lo confermano i dati ACI relativi al mese di settembre. Ascoltiamo la scheda.
Più 18,3% per i passaggi di proprietà di auto, più 28,6% per le volture dei motocicli. È una crescita a doppia cifra quella che riguarda il mercato dell'usato dello scorso mese. Lo ha confermato l'ultimo bollettino Autotrend realizzato da ACI, che rapporta i numeri di settembre 2020 a quelli dello stesso mese del 2019. Bilancio molto positivo anche per le radiazioni, che hanno fatto registrare un incremento mensile del 28,8% per le autovetture e del 7,5% per le due ruote. Anche il mercato dell'usato, in linea con la tendenza generale, ma con numeri certamente inferiori, ha fatto emergere un aumento percentuale per le vetture con alimentazioni super ecologiche, che segnano una crescita dell'1%.
E cambiamo decisamente argomento, parliamo di pneumatici, ma non solo, come ascolterete tra poco. Questo perché abbiamo cominciato già da diverse settimane un viaggio all'interno delle case costruttrici degli pneumatici per cercare di capire quali sono le tendenze in vista dell'arrivo sui mercati dei nuovi pneumatici stagionali invernali. Ne parliamo oggi in compagnia del nostro ospite, che è Alessandro De Martino, amministratore delegato di Continental Italia. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
Buonasera a voi.
Allora, dicevamo pneumatici, ma non solo, questo perché Continental ha un raggio di azione che è molto più ampio dei semplici pneumatici. Vi occupate di sicurezza, vi occupate di nuove tecnologie applicate alla mobilità e proprio qualche settimana fa avete presentato i risultati dell'ultimo osservatorio sulla sicurezza stradale che avete promosso. E allora, sul fronte della sicurezza stradale, qual è la situazione del nostro paese?
Sì, noi abbiamo presentato il nostro nuovo osservatorio sulla sicurezza stradale poiché produciamo e sviluppiamo tutti i contenuti nell'autoveicolo per la sicurezza, siamo interessati a capire come gli italiani pensino e cosa si aspettino sul tema della sicurezza stradale e come questo atteggiamento è cambiato negli ultimi 18 mesi. Evidentemente con l'arrivo del Covid si è passati da una situazione in cui per la maggior parte delle persone la prima paura era quella di essere investiti o di avere un incidente stradale, alla paura di infettarsi e di contrarre la malattia. Quindi è cambiato l'atteggiamento e questo ha portato una serie di cambiamenti di abitudini e di comportamenti particolarmente interessanti per il mondo dell'automobile. Cioè, moltissime persone, soprattutto gli oltre 65 anni, sono tornati all'autoveicolo privato come un modo per viaggiare in sicurezza, proprio perché impedisce il contagio. Vediamo però differenze per cui, per esempio, c'è una situazione di disagio più forte sentita in particolare al sud e in particolare da chi guida i mezzi professionali, camion, per ragioni di lavoro, perché hanno perso il lavoro o hanno paura di perdere il lavoro. Vediamo che molti giovani vorrebbero viaggiare con mezzi più ecologici, più sicuri, ma evidentemente l'offerta ecologica in questo momento è difficile, perché la bicicletta o i monopattini, che vanno molto di moda nelle città in questo momento, non sono facilmente utilizzabili fuori città e con la vicinanza dell'inverno, quindi situazioni molto diverse. Abbiamo visto comunque che le paure nate con il Covid non finiranno subito con la fine dell'epidemia, molti cambiamenti di atteggiamento perdureranno nel tempo, e tra l'altro molte città, penso in particolare a Milano, che in questi anni ha combattuto una battaglia per portare le persone, per costringere le persone a prendere mezzi pubblici, in queste situazioni si trovano ovviamente a dover cambiare strategia molto rapidamente.
Quindi una situazione in costante evoluzione. Su questo si innesta però un altro fattore, che è quello legato alle nuove tecnologie. Abbiamo assistito in questi ultimi anni ad un aumento esponenziale di dispositivi tecnologici, in qualche modo applicati e applicabili al tema della mobilità. Ecco, dove siamo sul fronte della sperimentazione, ma soprattutto sul fronte della operatività di questi strumenti?
Faccio una premessa, e cioè sappiamo che le vittime del Covid hanno superato il milione, ma ci dimentichiamo che ogni anno nel mondo, ogni anno 1.200.000 persone sono vittime della strada, e quindi abbiamo un'epidemia, diciamo così, stradale, ed è per questa ragione che si lavora molto sulla sicurezza. È per questa ragione che si cerca di sviluppare i veicoli a guida autonoma. Ci sono alcune tecnologie oggi già funzionanti, per esempio se ne parla abbastanza poco, ma la connettività, cioè l'interfacciamento del veicolo con il mondo circostante, è oggi disponibile, funzionante. C'è naturalmente da fare un po' di lavoro sulla segnaletica, in particolare la segnaletica verticale, che può diventare 2.0, cioè può rispondere, può dare informazioni al veicolo e ricevere informazioni dal veicolo. C'è una segnaletica orizzontale che a volte è un po' carente, immaginiamo per esempio su molti veicoli, oggi ci sono gli osservatori di corsia e questi strumenti non sempre trovano la segnaletica orizzontale che li aiuta. Quindi io direi, tutto ciò che è connettività oggi c'è, funziona ed è applicabile, anche se per molte persone magari hanno molta più tecnologia in macchina di quella di cui si rendono conto. Il mondo dell'elettrico sta facendo dei passi avanti, proprio in questi giorni abbiamo il lancio di un modello molto importante nel mondo dell'elettrico, e quindi l'offerta continua ad aumentare. Bisogna lavorare ovviamente sull'infrastrutturazione delle colonnine, però crediamo che ci sia un cambiamento di mentalità che ormai è irreversibile, mentre invece la guida autonoma, che comunque ha un futuro e su cui comunque si continua a investire, va vista in un periodo un po' più lungo e soprattutto in modo segmentato, cioè non tutto, non subito, ma in certe situazioni dove è più facile farlo. Penso ad esempio ad assi autostradali infrastrutturati a questo fine.
E chiudiamo proprio con gli pneumatici. Come vi avevamo anticipato, è un tema che stiamo seguendo già da diverse settimane in vista dell'arrivo della stagione invernale e del classico cambio di stagione per gli pneumatici. Sono tante le case costruttrici di pneumatici che stanno puntando invece sul cosiddetto all seasons, quindi lo pneumatico buono per tutte le stagioni. Qual è l'atteggiamento, la tendenza invece di Continental su questo tema?
Io farei due considerazioni. La prima è che sugli pneumatici la tecnologia continua a fare passi in avanti. Faccio una piccola parentesi sul mondo dell'elettrico. I veicoli elettrici, per esempio, hanno più peso e quindi ci vogliono pneumatici più robusti per sostenerli, hanno più prestazione, soprattutto in accelerazione, e quindi è maggiore l'abrasione, hanno bisogno di minore resistenza all'arrotolamento, perché così si percorre più strada ovviamente con la stessa batteria, e quindi ci sono tante situazioni nelle quali non lo si nota, ma la tecnologia degli pneumatici continua ad andare avanti. Ora, per venire al tema dell'all season, l'all season ha un pregio dal punto di vista degli utenti, ed è che non si deve andare dal gommista a cambiare gli pneumatici ogni 6 mesi, ma anche un difetto, perché il gommista non è solamente un esecutore di un esercizio, ma è anche una persona che ci aiuta a tener cura degli pneumatici, a guardarli, a verificarne la pressione, cosa che spesso ci dimentichiamo di fare. E quindi montare gli all season vuol dire abbandonarsi un po' a se stessi. Noi abbiamo una gamma all season da alcuni anni che riteniamo molto performante, ma allo stesso tempo diciamo sempre ai clienti che dipende dal tipo di utilizzo che si fa degli pneumatici. Questo in generale, in particolare sul tema stagionale, e cioè chi va in zone dove c'è la neve, dove c'è il freddo, non solo la neve, ricordiamoci che sono pneumatici invernali e non solo pneumatici da neve. Quindi chi va in zone dove c'è il freddo e la neve sicuramente trova un beneficio evidente nell'utilizzare l'invernale. Chi sta in zone temperate dove la neve o il freddo non si vedono molto può beneficiare dell'off season, dove ci sono oggi dei prodotti anche di alta gamma, di buona performance, per cui mi permetto di citare i nostri. Quello che dico è che bisogna sempre ricordarsi che nel scegliere uno pneumatico bisogna farsi consigliare da qualcuno che è competente, non partire solamente dall'analisi del prezzo a prescindere dalla qualità del prodotto, e pensare che uno pneumatico specializzato destinato ad un certo tipo di utilizzo, come per esempio quello invernale, è diverso da uno pneumatico di utilizzo generico come l'all season.
Bene, termina qui anche questa prima parte di Strade Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, Alessandro De Martino, amministratore delegato di Continental Italia, con cui abbiamo fatto un po' il punto della situazione sul fronte della sicurezza stradale, ma anche su quello degli pneumatici. Ci risentiamo tra pochi minuti per la seconda parte, nello spazio dedicato alle case costruttrici di automobili. Nostra ospite sarà Mazda, in particolare Roberto Pietrantonio, che è la di Mazda Italia, che ci racconterà le ultime novità della casa giapponese, a partire da una interessante e bella iniziativa che si è sviluppata a Roma con la realizzazione di un vero e proprio bosco di querce. Ne parleremo tra poco, restate con noi.
Dalla robotica all'intelligenza artificiale, dalla nanomedicina ai materiali bioispirati, dalla blockchain alle tecnologie per la sostenibilità. Con Smart City, voci e luoghi dell'innovazione, apriamo una finestra sul futuro. Tante notizie da tutto il mondo, commentate da alcuni dei nostri migliori scienziati. Io sono Maurizio Melis e vi aspetto dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Radio 24.
Strade e motori.
Seconda parte di Strade e motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, ci occupiamo in questo spazio di Mazda, ma anche di una interessante iniziativa realizzata in collaborazione con il Parco Regionale dell'Appia Antica a Roma, e cioè la plantumazione di 78 querce che andranno a comporre un vero e proprio bosco, un po' a ricordare l'origine ambientale della Mazda, che ha cominciato la sua attività 100 anni fa proprio occupandosi di sughero, e un po' per sottolineare la nuova impronta green della casa giapponese. Parliamo di tutto questo in compagnia dei nostri ospiti, e c'è Roberto Pietrantonio, AD di Mazda Italia, e Mario Tozzi, presidente del Parco Regionale dell'Appia Antica. Ecco, cominciamo proprio da questa iniziativa, la plantumazione appunto di circa 75-78 querce. Come sta andando questa operazione?
Adesso dobbiamo aspettare il momento adatto per piantumarle, perché è bene che vengano messe in opera nel momento giusto, poi le dobbiamo seguire, ma è già stata trovata l'area in una zona significativa del parco, dove ci sono già reminiscenze di antiche sugherete. Queste sono querce da sughero, dunque querce che per dare un prodotto non vengono abbattute sostanzialmente, ma danno un prodotto rinnovabile, dunque anche questo ci è interessato, come ci interessa la mobilità diciamo individuale e sostenibile, fermo restando che in città l'unica risposta sarà la mobilità collettiva, perché con le auto private poco ci avremo a che fare, ma laddove c'è questa possibilità, che la si faccia almeno con veicoli che sono più efficienti, i motori elettrici lo sono, e nel caso specifico nostro abbiamo chiesto e ottenuto insieme, abbiamo anzi ipotizzato insieme, e realizzeremo una tettoia che permette all'autovettura di ricaricarsi senza, non a spese di combustibili fossili, ma dell'energia del sole.
Certo, Roberto Pietrantonio, AD di Mazda Italia, insomma un'operazione in linea anche con questo nuovo spirito Mazda, è stata lanciata proprio qualche settimana fa la MX-30, quindi la prima Mazda 100% elettrica, però è un'operazione che coinvolge anche la rete dei distributori. Perché?
Eh sì, perché noi volevamo innanzitutto celebrare proprio in maniera speciale l'arrivo nelle concessionarie della MX-30 e abbiamo abbinato questo al fatto che poi Mazda compisse 100 anni proprio nel 2020, che ci ha spronato un po' a pensare in grande, a pensare di realizzare quello che poi per noi è stato un piccolo grande sogno, perché per un costruttore di auto realizzare un'iniziativa che si materializzi nei pressi dell'Appia Antica, la Regina Viarum, la prima autostrada al mondo, un luogo eterno, è qualcosa che ci ha fatto sentire veramente piccolissimi da una parte e infinitamente lieti. Quindi questo bosco che noi abbiamo un po' battezzato come mettere le nostre radici nel futuro, è un bosco che è composto da esattamente 78 querce da sughero e ognuna di esse rappresenta un membro della comunità Mazda in Italia, quindi c'è una quercia a simbolizzare Mazda Italia e 77 quanti sono i concessionari e i riparatori autorizzati in Italia, che per noi era un po' un simbolo anche del futuro, di come noi vediamo il futuro della distribuzione dell'auto, che vediamo ancora con la presenza dei concessionari, perché sono persone sul territorio che interagiscono con altre persone.
Certo. Tozzi, una curiosità, come vi siete conosciuti? Come il parco dell'Appia Antica, al di là delle motivazioni che ci ha raccontato anche Pietro Antonio, è venuto in contatto con questa realtà giapponese?
Ah, come vengono in contatto molti con il parco, cioè cittadini residenti, un cittadino in particolare che aveva a che fare con Mazda, lavorava con loro, che ha fatto da intermediario perché usa il parco. Siccome il parco dell'Appia Antica è un parco urbano molto apprezzato dai cittadini, non ha nessun tipo di opposizione, anzi tutti lo vorrebbero, anzi è l'unico parco credo in Italia che abbia ampliato di parecchio i propri ettari proprio l'anno scorso, tra l'anno scorso e quest'anno, ecco che è venuto spontaneo pensare che se ci doveva essere qualche operazione con una casa automobilistica che presta attenzione a queste tematiche, che ha poi nel sughero uno degli elementi di nascita.
Sì, fra un po' ce lo faremo raccontare, perché nel DNA di Mazda c'è il sughero in realtà.
No, certo, questo sì. Diciamo che è venuto un po' naturale tenere questi elementi insieme. Siccome noi, proprio perché in qualche modo tuteliamo l'autostrada più antica del mondo, 2300 anni alla più antica, ci piacerebbe che intanto ci si spostasse verso una mobilità sostenibile, appunto elettrica e non da combustibile fossile, e poi si recuperasse anche il fatto che l'Appia non deve essere così violentata dalle auto come invece continua a essere oggi, non può essere una strada di attraversamento. Tutte queste cose insieme ci hanno fatto pensare che portare alla luce una nuova mobilità poteva essere un'operazione, diciamo, da un punto di vista mediatico convincente. Io poi, come esperto di cose ambientali, la trovo convincente.
Certo. Roberto Pietrantonio, dicevamo 100 anni di Mazda, è un'azienda che è nata col sughero, ecco, ci racconti un po' un pezzo di questa storia.
Sì, 100 anni fa, appunto nel 1920, nasce come produttore di sughero, si riforniva di sughero senza appunto abbattere gli alberi, come diceva il professor Tozzi, nelle foreste, principalmente nelle foreste del Portogallo, quindi qui in Europa. Poi ha evoluto perché il fondatore aveva una passione fortissima per la meccanica e quindi da lì è evoluto andando a produrre via via dei mezzi meccanici fino ad arrivare poi alle automobili con la R360, che è stata la prima auto prodotta, che ha rappresentato un po' quello che in Italia ha rappresentato la Fiat 500, ovvero è stato il simbolo della motorizzazione in Giappone. E il sughero ritorna nel bosco Mazda, ma ritorna anche nella MX-30, perché per la prima volta è stato usato, e questa è stata una chicca dei nostri interior design, è stato utilizzato questo materiale per alcune parti degli interni, e questo rappresenta ovviamente una delle varie scelte fatte su MX-30 originali, alla Mazda maniera, come diciamo noi, quindi andando un po' fuori dalle convenzioni.
La prima elettrica decisamente dal DNA Mazda, come ha sottolineato lei più volte. Tra l'altro, tra un po' le chiederò anche qualche dettaglio in più sull'uscita in Italia di quest'auto, però prima le volevo chiedere un suo parere sull'andamento del mercato. Abbiamo visto un mese di settembre finalmente con un segno più, circa il 9%, non accadeva da tempo immemore, sicuramente dall'inizio dell'anno, dopo tutta una serie di segnali negativi. Qual è la visione di Mazda sull'andamento di questo mercato italiano?
Beh, diciamo che allora, guardando Mazda e guardando al 2020, quest'anno complicato, se vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno, come piace fare a noi, Mazda è tra i brand che hanno perso di meno anno su anno sulle immatricolazioni, quindi perdiamo un 18% a fronte di un 34%, che è veramente tanta roba, che è quello che sta perdendo in questo momento il mercato in Italia. Noi lo abbiamo fatto lavorando in qualità, concentrandoci a vendere soprattutto sui canali privati, che per noi rappresenta l'80% delle vendite verso un 60% più o meno del mercato. È chiaro che negli ultimi due mesi abbiamo noi, ma anche il mercato, beneficiato anche dell'effetto incentivi, dell'ecobonus, che ha dato sicuramente un buon impulso al mercato. Devo dire che ora abbiamo un po' il timore che l'esaurimento dei fondi, che già è avvenuto per la fascia di emissioni 91-110 grammi, che cuba circa il 37% delle vendite in Italia, ed è in procinto di accadere anche per le fasce ad emissioni più basse, possa frenare decisamente tutte le dinamiche positive riscontrate in questi ultimi due mesi. Che giova ricordare, c'è stata una ripresa delle vendite, quindi ossigeno per i concessionari e per tutto il settore, che ha un peso molto rilevante sull'economia del paese, e poi c'è stato anche dal punto di vista proprio ambientale lo svecchiamento del parco auto, perché pensiamo che solo tra luglio e agosto sono state immatricolate 250.000 auto con tecnologie virtuose, a fronte delle quali sono state rottamate decine di migliaia di auto anziane e dunque meno sicure e con emissioni termoalteranti, certo, ed inquinanti certamente più alte.
Certo. Tozzi, Pietrantonio parlava appunto degli incentivi, di come stanno contribuendo a sanare in maniera parziale ovviamente la situazione da un punto di vista della sostenibilità. Ecco, secondo lei stiamo andando nella direzione giusta o ci sarebbe ancora qualcosa da fare per arrivare a quegli obiettivi che citava anche lei di sostanziale rinuncia le auto inquinanti?
Ah no, beh, c'è ancora parecchio da fare. Diciamo che la strada degli incentivi naturalmente può essere percorsa, io stesso ne usufruisco quando posso, ma mi sembra più importante adesso al momento la strada della infrastrutturazione, perché se noi non abbiamo abbastanza paline di ricarica rapida, diventa poi complicato utilizzare l'autovettura su un circuito, diciamo, misto urbano, magari limitatamente extraurbano, o addirittura per un circuito extraurbano. Allora lì è complicato sempre. Qualcuno proponeva un tempo il cambio di batteria, insomma, bisognerà trovare un modo per cui l'autonomia di questi motori possa essere sfruttata anche su tratti più lunghi. Ma nelle città, perché nasce soprattutto per le città, quello che manca da noi in Italia è soprattutto questo, cioè l'infrastrutturazione delle paline disponibili dappertutto. Per la verità, anche chi vuole comprare un'autovettura elettrica e non ha un garage, non ha un box, c'ha un problema oggettivo di rifornimento, di ricarica. E questo va risolto, perché ci piace, veramente potrebbe essere la fronte del silenzio, evitare le emissioni clima alteranti e anche le altre emissioni, peraltro, minore manutenzione, insomma, tante cose positive, maggiore efficienza del motore elettrico, ma se non c'è questa possibilità qui non andiamo tanto lontano, ci vuole soprattutto quella prima di tutto.
Certo. Pietrantonio, veniamo alla soluzione elettrica di Mazda, appunto, visto che ne abbiamo parlato fino adesso, c'è la MX-30, ce n'ha già parlato un po', ma quando la vedremo sulle strade italiane?
Allora, sono arrivate in concessionaria proprio il giorno in cui abbiamo celebrato, diciamo, e annunciato la nascita del Bosco, quindi sono arrivate nel mese di settembre, e adesso sono disponibili già le unità dimostrative, che stanno lavorando tantissimo, perché avevamo una coda di ben 2.500 potenziali clienti che sono stati pazientemente in contatto costante con noi da 12 mesi a questa parte, quindi seguendo un po' tutta la fase di prelancio in cui noi abbiamo soprattutto cercato di fare cultura sul mondo dell'elettrico, che è ovviamente ancora un mondo che è poco conosciuto dal consumatore italiano. Quindi ora MX30 diventa esperienza e presa di contatto, come dicevo, una tecnologia nuova che va spiegata, ma anche un'auto che capisci fino in fondo e te ne innamori guidandola. E per noi i centri di esperienza, come dicevo prima, non possono che essere i concessionari, le persone che interagiscono con altre persone per scambi emozionali e razionali. Devo dire che anche solo in prevendita, senza avere vetture disponibili, abbiamo sottoscritto più di 100 contratti, un numero che ha superato enormemente le aspettative più ottimistiche, considerate le dimensioni di Mazda in Italia e ovviamente anche del mercato dell'elettrico, che oggi vale più o meno il 2% delle vendite totali.
È ancora a livelli davvero troppo bassi e dobbiamo fare di tutto per far sì che questi livelli possano crescere. Bene, termina qui anche questa seconda parte di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo i nostri ultimi due ospiti, il professor Mario Tozzi, presidente del Parco Regionale dell'Appia Antica, Roberto Roberto Pietrantonio, l'AD di Mazda Italia, che ci hanno raccontato di questa esperienza comune e di questo nuovo bosco di querce, 78 querce, se non sbaglio, Pietrantonio, corretto?
Corretto,
cioè 77 concessionarie più la casa madre che verranno plantumate da qui a breve all'interno del Parco Nazionale. Torneremo ad occuparci di mobilità di auto nel corso del prossimo appuntamento di Strade Motori, sabato intorno alle 22. Per ora un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.